Modem.
È facilissimo quando sei online mostrare il tuo corpo in maniera differente, cambiando l'angolazione, la postura, risucchiando tutto, oppure anche l'editing. In più, tendenzialmente alle persone piace mostrare il miglior lato di sé, però proprio per questo motivo meglio di paragonarti. Sono splendida, splendente,
io mi amo finalmente. Ciao, sono Valeria, ho 13 anni e la mia vita è perfetta. Sono la migliore a scuola, sono amica di tutti, tutti credono in me. Ma io ho un po' paura di deluderli ed è da un po' di tempo che ho iniziato a mangiare meno. Mi piace avere qualcosa sotto controllo e mi sento forte quando vedo i numeri scendere sulla bilancia e riesco a resistere alla fame. Ciao, sono Valeria, ho 14 anni e mi hanno ricoverata in ospedale. Avevo il battito a 30 e i medici dicono che ho rischiato la vita. Bello,
è irraggiungibile. Originalità americane. Concorso di bellezza maschile fra i bagnini di Miami Beach. Come si vede, la giuria è composta di queste belle ragazze che, pur essendo arbitre severe ed esigenti di questo originale concorso, non sanno reprimere il loro entusiasmo per il prescelto.
Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Io non sono cattiva e che mi disegnano così.
Un mondo fatto di ragazze sexy e bellissime, ragazzi affascinanti e muscolosi, sicuri di sé, con vite spettacolari che passano il tempo a divertirsi in compagnia di una moltitudine di super amici durante viaggi strepitosi, in luoghi idilliaci, mangiando cibi degni della tavola di un re, in alberghi di lusso, viaggiando su macchine costosissime, vestiti sempre all'ultimissima moda. C'è molto, moltissimo di tutto questo sui social oggi, ma pur sapendo che la vita reale non è davvero così, quanto può pesare il confronto con questo mondo patinato che viene mostrato sui social, sulla soddisfazione per la propria vita, sull'immagine di sé, sulla percezione della propria identità, per una categoria in particolare, e cioè gli adolescenti. Ne parliamo oggi a Modem. Buongiorno e benvenuti, io sono Amanda Pfendler, con me oggi a curare la regia video e audio della puntata ci sono Mladenka Radic e Renato Amadò. Cercheremo di capire con alcuni ospiti esperti che si occupano del tema e soprattutto con alcuni ragazzi della terza C del liceo di Lugano 3 quanta consapevolezza c'è tra gli adolescenti in particolare della differenza tra reale e virtuale, chi è maggiormente a rischio di finire schiacciato dal senso di inadeguatezza e quali sono o possono essere le strategie messe in atto consapevolmente o inconsapevolmente per gestire questo gap tra il mondo mostrato sui social e la vita reale, fra l'immagine che si vuole mostrare di se stessi e quello che davvero si è. Un tema, lo dico subito, che è stato scelto dai ragazzi stessi per questa puntata speciale di Modem della durata di un'ora, trasmessa dallo studio 6 di BES, uno studio che ci permette di accogliere l'intera classe della terza C del LILU 3. E i ragazzi che sentirete al microfono si intercaleranno fra di loro, ogni volta vi presenterò chi ha preso la parola. E quindi per iniziare direi che la prima domanda va fatta a loro, in questo caso a Grazia. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Perché avete scelto questo tema?
Allora, abbiamo iniziato a fare questa attività con il docente di storia che ci ha proposto appunto questa intervista e dopo aver fatto vari temi abbiamo scelto questo perché è sicuramente un tema che ci tocca tutti molto, soprattutto in questo periodo che viviamo sui social e tra virgolette anche ci cresciamo.
Quindi la relazione tra quello che si vede, tra l'identità social e quello che si è, ma prima di affrontare diciamo quelli che possono essere gli aspetti problematici di questa relazione tra l'identità social appunto e quella reale, vale la pena fare un passo indietro. Qui coinvolgo subito la nostra prima degli ospiti esperti, Chiara Ferrero, buongiorno.
Buongiorno.
Psicologa e psicoterapeuta dell'adulto e del giovane adulto, collabora al progetto Satisface, progetto che ha l'obiettivo di misurare e analizzare la percezione dell'immagine del proprio viso e la relazione tra questa e il mondo digitale. Un progetto che nasce da una collaborazione tra l'Università Vita Salute San Raffaele di Milano e la Facoltà di Biomedicina dell'USI. Dunque, Chiara Ferrero, vi concentrate sull'immagine del viso, sui social, sui selfie, che conosciamo tutti, dove l'autore e l'oggetto dell'immagine sono la stessa persona. Ma allora il selfie, questa identità social anche del volto, che cosa rappresenta? Non è solo una foto?
No, assolutamente no. Infatti tutti i questionari da cui abbiamo preso questi dati, la prima fase è stata cambiata completamente, perché la domanda era: ti fai selfie? E i ragazzi rispondevano no. E poi c'era una domanda dove presentavamo diverse tipologie di selfie, con l'amico, col panorama, con la famiglia, ed erano tutti sì. Quindi abbiamo capito che l'immagine che noi avevamo del selfie un po' vecchio, io da solo, allo specchio, magari solo col telefono, era molto cambiata. Quindi il selfie assolutamente qualcosa di molto dinamico che i ragazzi, ma anche noi un po' più grandi, usiamo con tantissimi scopi diversi. Quindi
è un modo per presentarsi.
Assolutamente.
Buongiorno anche a Rosalba Morese.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Ricercatrice e docente della Facoltà di Scienze Biomediche dell'USI, opera nell'ambito delle neuroscienze sociali, in particolare per quanto riguarda l'analisi degli effetti sul cervello dell'uso dei social. Ecco, l'identità sociale, la relazione con gli altri attraverso le immagini e i social e i post fa parte di una ricerca identitaria che è tipica del periodo dell'adolescenza.
L'identità rappresenta un aspetto fondamentale, la costruzione identitaria durante l'adolescenza, e il nostro cervello, quando si occupa di fare questo lavoro incredibile, lavora anche in qualche modo sull'immagine. È proprio una rappresentazione che il nostro cervello ricostruisce rispetto a delle caratteristiche, delle qualità che noi ci attribuiamo, in cui noi ci riconosciamo. Quindi sicuramente un'immagine, parliamo sempre di immagine, la nostra identità è l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e il nostro cervello la ricostruisce in maniera dinamica.
Saluto anche Valeria Vedovatti, buongiorno.
Buongiorno.
Lei della sua immagine ha fatto anche un mestiere, è un influencer da vari milioni di follower, è autrice anche di libri e ha più volte tematizzato anche nelle sue pubblicazioni sui social la difficoltà ad accettarsi. Ma prima di tutto una curiosità per chi appunto ne ha fatto anche in parte un mestiere, perché presentarsi, mostrare la propria vita sui social?
Io ho iniziato quando ero piccolina, a 14 anni, in modo totalmente spontaneo per gioco. Ero tra l'altro in un periodo personale molto difficile, quindi ero costretta a stare a casa e mi divertivo così con questa videocamera a interpretare delle scenette di vita divertenti. E poi piano piano ho iniziato a raccontare anche qualcosina di me, ma gradualmente. Lo scopo non è stato all'inizio parlare di me, ma divertirmi e insomma svagare un po', e poi ho capito l'importanza anche del seguito che piano piano ho iniziato ad avere, e ora ci tengo anche a parlare di altri tipi di argomenti che mi stanno a cuore, però ecco, è iniziata per gioco.
Saluto anche, così abbiamo fatto il giro del tavolo, la nostra ultima ospite per quanto riguarda gli esperti, Sara Fumagalli, buongiorno.
Buongiorno.
Psichiatra e psicoterapista, direttrice sanitaria della clinica psichiatrica Santa Croce Orselina. L'identità, le identità social, che impatto hanno sugli adolescenti, considerando appunto, come dicevamo poc'anzi, che l'adolescenza è quel momento clou nella vita in cui si costruisce un'identità?
Indubbiamente l'adolescenza è un momento clou per la costruzione dell'identità. Credo che però sia importante pensare che è giusto anche che in adolescenza ci sia una sorta di ideale di sé, quindi potenzialmente anche un ideale virtuale, perché no? La cosa importante è che esso si sia però costruito su delle basi che hanno a che fare con la nostra corporeità, ed è quella vissuta, sperimentata, sentita, con le sensazioni, il movimento, e soprattutto anche con le relazioni con l'altro, dove non si parla solo di reciprocità ma anche di sincronicità, a intendersi che quando si è nel mondo virtuale io comunico con qualcuno che non è lì, mi risponderà fra 5 minuti, un'ora, e quindi non siamo allineati, non stiamo condividendo quello che stiamo vivendo, e questo crea un gap evidentemente.
Quindi diciamo una relazione, diciamo l'identità si costruisce anche sulla relazione. Qua ci arriveremo in corso di puntata, forse un'altra domanda a Grazia della terza C, un aspetto che accomuna molto i giovani, forse più che gli adulti, è avere più profili social, più identità. Ecco, come mai? Perché ci sono magari tante Grazia o tre o quattro Grazia sui social?
Sì, allora io credo che ormai tutti abbiamo uno o più profili Instagram, per esempio TikTok, perché secondo la nostra idea c'è un profilo dove si è più seri, quindi si mostrano foto più serie, più normali, e mentre ci sono altri profili che usiamo, per esempio noi li chiamiamo il privato, cioè che è un profilo appunto chiuso e che viene accettato da un numero di ristretto di persone, e dove postiamo solitamente video divertenti, le nostre serate, e cosa mangiamo, cosa facciamo durante la giornata.
E la sensazione è che queste varie identità siete sempre voi?
Sì, sì, solo che in un profilo si vede più una persona distante, una persona più seria, mentre nell'altro profilo si vede come si è veramente, cosa si fa durante la giornata e così.
Rosalba Morese, in fondo questo è quello che succede anche quando noi interagiamo con le persone normalmente, non siamo la stessa persona a casa come sul posto di lavoro, oppure in un momento in cui magari dobbiamo essere particolarmente educati o attenti a qualche aspetto. Quindi sembrerebbe tutto abbastanza normale, no? Che ci sia anche questo sui social, ma nel cervello di un adolescente c'è la capacità proprio a livello, diciamo, fisico di distinguere chiaramente quello che è l'identità virtuale ed eventualmente, come diceva la dottoressa Fumagalli, la possibilità di sperimentare delle identità e quella che poi è l'identità reale?
Le neuroscienze ci danno, insomma, un contributo molto importante, perché sappiamo ad oggi che durante l'adolescenza c'è una parte fondamentale del nostro cervello, che è la parte frontale, che noi abbiamo appunto in questa parte anteriore della testa, che finisce la sua maturazione intorno ai 23-24 anni. Ormai è una conoscenza nota, abbastanza divulgata, e questa parte del cervello in realtà ha delle funzioni che sono fondamentali, tra cui ad esempio anche quello che è la distinzione tra me e l'altro. Cioè fa parte di alcuni circuiti, il nostro cervello funziona per circuiti. Quindi quest'area cerebrale è fondamentale, questa prefrontale, così chiamata, non soltanto per aiutarci a capire se c'è rischio, se il nostro comportamento è adeguato, appropriato o meno, ma anche per riuscire a creare una distinzione a livello di esperienza tra la mia identità, la mia esperienza e quella dell'altra persona. Ovviamente cosa succede? Che quest'area del cervello, che non è ancora maturata, ovviamente è un po' succube, diciamo così, della parte più emotiva, che invece è quella proprio deputata per le emozioni. Quindi abbiamo tutta questa parte di maturazione, che è una fase work in progress, che sappiamo che finirà a un certo punto, no, della storia evolutiva dell'individuo nella sua piena maturazione. Quindi è interessante, perché delle ricerche ci dicono che in realtà proprio anche il processo identitario e come noi ci rappresentiamo come identità viene in qualche modo sviluppata proprio da quest'area frontale, una parte specifica che si occupa proprio di questo, anche della distinzione tra me e l'altra persona.
Quindi una parte che nei ragazzi ancora è, diciamo, in fase di costruzione e di sviluppo. Mi piacerebbe allora chiedere a Valeria Vedovati, che tra l'altro avevamo anche sentito nella copertina iniziale, se oggi, che comunque, diciamo, l'esperienza sui social ha già un certo periodo di tempo, la Valeria che si vede sui social, l'identità social di Valeria è la stessa della Valeria di tutti i giorni.
Allora, sicuramente nessuno fa vedere il 100% della propria vita sui social. Io, avendo iniziato proprio per gioco in modo spontaneo, ho sempre mostrato inizialmente la parte più divertente di me, poi mi sono aperta su diverse altre sfaccettature, quindi quello che condivido sono io. Non è il 100% di me, sicuramente ci sono cose che magari dico solo a mia mamma oppure tengo per me e ho bisogno di 2 anni per metabolizzarle io e poi magari le racconto, insomma. Non racconto tutto magari subito, scelgo quello che voglio raccontare, però insomma poi come lo faccio sicuramente è autentico perché è come un diario e in primis è una cosa che faccio perché mi piace e quindi non lo faccio per gli altri, non racconto una cosa per gli altri, ma perché voglio farlo io. Se mi mette a disagio, se non mi sento pronta a raccontare una determinata cosa, semplicemente non lo faccio. Quindi ecco, sicuramente non c'è il 100% di me, ma ci
quello
sono io.
Che c'è autentico.
Esatto.
E c'è stato mai un momento in cui si è forse resa conto, magari anche a posteriori, in cui quanto aveva, diciamo, deciso di mettere sui social non corrispondeva più a quello che lei era o si sentiva in quel momento?
Io appunto sono cresciuta e ho avuto tutta la mia fase di adolescenza pubblica, diciamo, perché ho iniziato appunto a 14 anni, ora ne ho 22, e quindi in questi anni sono cambiata tantissimo, sono cresciuta tantissimo, sono cambiate tantissime cose anche all'interno della mia vita. E quindi questa cosa dell'identità un po' l'ho sofferta ad un certo punto, perché le persone mi hanno conosciuta da bambina come la bambina sbadata e casinista. Crescendo mi sentivo diventare un po' più donna, ma mi sentivo quasi in colpa a cambiare magari il tipo di contenuto che portavo, eccetera, perché sentivo che le persone erano legate a quella Valeria. E quindi c'è stata proprio una fase intorno ai miei 18-19 anni in cui mi sono completamente persa, perché non capivo quale fossi io e quale fosse la Valeria che gli altri volevano. E c'è stato appunto un momento in cui mi sono dovuta riallineare, capire in primis chi sono io, cosa voglio io, e poi tornare a raccontarlo con naturalezza, perché alla fine è questo che mi piace fare. In quel periodo non mi piaceva neanche tanto, non mi veniva neanche naturale il condividere chi ero, perché dovevo forse capirlo prima io.
Interessante. Dunque, fondamentale nell'adolescenza, ne abbiamo parlato, ne hanno parlato alcune delle nostre ospiti, è la costruzione e nella costruzione dell'immagine di sé è la relazione con l'altro, no? Perché chiaramente c'è lo sguardo che noi portiamo su di noi, ma c'è anche lo sguardo che gli altri portano su di noi. E allora a questo punto coinvolgo un'altra allieva della terza C del liceo di Lugano 3, Allegra, buongiorno.
Buongiorno.
È più severo, perché chiaramente nella relazione c'è anche il giudizio, è più severo lo sguardo che si ha su se stessi o lo sguardo che gli altri hanno su di noi?
Ma secondo me alla fine i due si influenzano l'uno con l'altro, perché alla fine tu puoi avere una certa idea di te che però gli altri ce l'hanno diversa, e a seconda di come ti senti dopo il tuo pensiero viene influenzato da quello degli altri. Per esempio, io mi sento... non mi sento bene con me stessa, anche gli altri lo pensano, quindi io lo penso ancora di più. E secondo me le due cose si sovrappongono, non ce n'è una che... cioè, vanno di pari passo.
E uno dei due sguardi, quello che ognuno porta su di sé, rispettivamente quello che gli altri portano su di noi, quale dei due pesa di più?
Ma alla fine, secondo me, quello che noi abbiamo di noi. Perché gli altri magari possono anche cambiare la loro opinione, ma noi rimarremo sempre con l'idea, noi siamo in questo modo, anche se cerchiamo di cambiare, comunque il nostro è il più severo, secondo me.
Abbiamo sentito anche Rosalba Morese, che un po' quanto ha detto Allegra rispecchia anche quello che diceva Valeria Vedovatti sul fatto di avere a un certo punto quasi una difficoltà a gestire quelli che sono gli sguardi che gli altri portano su di noi, hanno di noi, rispetto a quello che magari è l'immagine che abbiamo. E quindi c'è questo cercare di... Valeria ha dovuto fare un po' una pausa a un certo punto, anche solo mentale. Lo sguardo degli altri, chiaramente in un mondo come quello dei social network, gli altri diventano sempre di più, no? Adesso nel caso di Valeria chiaramente ci abbiamo dei numeri che non sono quelli classici, però è un pubblico che si allarga, un pubblico tra l'altro che può anche essere anonimo. E però c'è allo stesso tempo, abbiamo detto, un'interazione limitata tra noi e gli altri, perché appunto non c'è, come diceva la dottoressa Fumagalli, una risposta immediata, oppure non c'è lo sguardo, la mimica facciale, ecco. Quindi ricordiamo, interagire con gli altri sui social non è interagire sugli altri nella vita reale.
Esattamente, la cosa che ci dice oggi la scienza, in particolare le neuroscienze sociali, che noi appunto abbiamo questo circuito che si chiama cervello sociale, che è come se fosse qualcosa che possiamo allenare, come quando andiamo in palestra, no? Quindi noi abbiamo questo circuito che ci permette di socializzare, di stare con gli altri, ci permette un po' quello che diceva prima Allegra, quello che io penso pensa l'altro, io mi sento vista e percepita così, in realtà si occupa proprio di tutti questi meccanismi, questi processi. Cosa succede? Che noi abbiamo questo bellissimo circuito, e come quando si va in palestra, no, ci alleniamo, nella vita reale è molto sollecitato, è come se facessimo un circuito completo, per intenderci. Nella vita virtuale non abbiamo tutte le informazioni che abbiamo nella realtà, quindi non abbiamo l'espressione facciale, non abbiamo la distanza per il personale, non abbiamo la comunicazione non verbale, quindi è come se facessimo una scheda parziale, non facessimo tutto l'allenamento. Questo cosa vuol dire? Che nella vita reale sicuramente noi siamo molto più sollecitati, abbiamo molte più informazioni che riusciamo anche a integrare, e ci alleniamo meglio questo circuito che si chiama appunto cervello sociale. Ovviamente possiamo avere un tot, no, di interazioni, perché comunque ci stancano, le emozioni ci stancano e il nostro circuito viene iper sollecitato. Noi sappiamo che più la nostra rete è maggiore, questo dalle evidenze ce lo dicono, più siamo abili, abbiamo sviluppato meglio questa nostra capacità.
Chiara Ferrero, poi c'è quell'aspetto appunto dello sguardo che io ho su di me, e lì ci può essere, diciamo, il lavoro di scegliere consapevolmente che cosa postare per cercare di piacersi anche personalmente di più quando si ha una propria immagine sui social.
Certo, assolutamente. Quello che io presento sui social, su questa cosa qua io ho un potere molto più grande alla fine, perché io esco, gli altri mi vedono, come dicevano i ragazzi, hanno un'immagine di me, si fanno un'idea, mi vedono a 360 gradi muovermi. Non posso nascondere tutto, mi posso truccare, posso vestirmi come voglio io, però ci sono delle cose che, anche se non vorrei, vengono viste. Sul social, alla fine, come diceva anche Valeria, io metto quello che voglio, che non vuol dire che deve essere finto, però decido io. E come diceva anche Grazia, ho un profilo dove c'è una parte di me che è comunque vera, però c'è solo quella parte lì, il resto lo metto magari da un'altra parte. Uso un filtro, non lo uso, ne uso 10... Non necessariamente non è vero, è un mio modo di presentarmi ed è un mondo dove ho un potere di scelta molto più grande in un qualche modo.
Ma questo, Sara Fumagalli, può funzionare molto bene questo meccanismo di scelta consapevole, insomma, ognuno di noi si mette in posa anche in una foto normale per cercare di dare il meglio di sé, però a un certo punto, se io inizio a guardare ripetutamente le immagini, l'immagine del mio volto, del mio aspetto fisico, del contesto che ho postato, e lo confronto magari con quanto vedo su altri profili social oppure con quello che è il mio ideale di immagine di me stessa, alla fine, a lungo andare, questo confronto rischia di essere, cioè rischio di perderci sempre, non sarà mai, non raggiungerò mai quello che vorrei davvero che ci fosse sui social e poi di conseguenza nella vita reale.
Sicuramente sì, e lo scarto a volte è anche molto doloroso. Tuttavia, di nuovo, il problema non credo che sia nell'identità social di per sé, quanto poi dell'uso che ne facciamo. Quindi molto bene che ci sia uno spazio per il social e uno spazio per la vita reale, dove mi sperimento, dove vivo, dove vado, come diceva Grazia, a fare le mie serate, e uno spazio invece che è il virtuale. Laddove viene a mancare il confronto costante con la realtà, soprattutto in fase di vita dove, come diceva Rosalba, il nostro cervello non è ancora abbastanza allenato, lo lascio indietro in qualche modo, no? Lo lascio insufficientemente addestrato a diventare abile in alcune competenze, e quindi poi quando la vita me le propone io non sarò in grado di sostenerle, ma non perché ho dei problemi, semplicemente perché sono rimasto un po' indietro in quella crescita che nasce proprio dalla relazione col concreto, con la relazione.
Ecco, e sempre sull'aspetto del confronto si è seduta con noi adesso Lucia, benvenuta anche a te. Su questo confronto anche di quello che si vede sui social, di questa vita magari degli altri che sembra perfetta, appunto pieni di amici, sempre in perfetta forma, può svilupparsi un senso di inadeguatezza o di, diciamo, di insoddisfazione per quello che si è?
Sì, allora io sono molto d'accordo con quello che ha detto la dottoressa, perché penso che il problema non siano i social, ma più che altro come li utilizziamo e quello che decidiamo di pubblicare, postare
perché possano vederlo gli altri. Infatti molto spesso creiamo un'immagine di noi che sappiamo che non è vera, facciamo vedere solo una parte della nostra vita, magari le vacanze belle che facciamo, i bei posti dove andiamo, le belle persone che abbiamo conosciuto, ma non facciamo mai vedere l'interità della situazione. Cioè molto spesso ci restringiamo a dire questo non è interessante per gli altri e non è una cosa che gli altri vorrebbero vedere. E secondo me è appunto questo che crea un senso di inadeguatezza quando si guardano magari i profili degli altri. Cioè tu sei cosciente della tua situazione, sei cosciente che tu non hai una vita perfetta, ma guardando il profilo degli altri puoi avere magari il pensiero di dire ok, loro vivono una vita bellissima, hanno tutto quello che vogliono, vanno ovunque. E quindi secondo me questo è il problema, ed è il fatto di compararsi con una realtà che in realtà non è vera, cioè che non si basa su niente.
Ma sapendo che ognuno di noi posta il meglio di sé, come diceva anche Valeria Vedovatti, non c'è anche la consapevolezza che gli altri fanno altrettanto?
Cosa di postare?
Di postare la parte, diciamo, migliore della propria vita. Cioè quando io guardo le immagini degli altri dovrei essere consapevole che la loro vita non è davvero così.
Sì, però ci sono effettivamente persone che hanno una bellissima vita e che quindi devi saper distinguere quando si tratta di magari una foto che è photoshoppata, una vacanza che è avvenuta, non è avvenuta quest'estate ma è avvenuta ad altre persone in altre circostanze, o quando effettivamente è così la loro vita. Cioè ci sono molte situazioni diverse secondo me.
Valeria Vedovatti, lei appunto ha fatto, diciamo, del postare il suo mestiere, e chiaramente immagino che il numero di gente che la segue abbia un suo peso per, diciamo, la sua professione. C'è quindi in un certo modo anche l'esigenza di scegliere in modo accurato cosa postare, come postarlo, o magari decidere di avere una sorta di copione in quello che è una storia per avere un maggiore seguito, oppure lei, diciamo, spontaneamente posta quello che si sente indipendentemente da poi quelle che possono essere le reazioni di chi la segue?
Dipende molto dal tipo di contenuto. Per quanto mi riguarda, ci sono contenuti che registro in 2 secondi, che mi vengono in mente il secondo prima e pubblico il secondo dopo, cioè che è tutto molto istantaneo. Magari mi succede una cosa, una figuraccia, dico no raga, vi devo raccontare questa cosa. Oppure ci sono progetti che voglio abbiano una qualità diversa o un fine diverso, e quindi magari mi metto lì, scrivo i vari punti che voglio trattare. Quindi dipende molto dal tipo di contenuto, però per quanto mi riguarda quelli più autentici, più fatti a caso tra mille virgolette, sono i migliori. E anche se si vuole guardare a livello di numeri eccetera, premia sempre secondo me la spontaneità, perché le persone si sono un po' stancate di tutte queste costruzioni e ricercano in realtà la vicinanza e il ritrovarsi in quello che vedono.
Chiara Ferrero, ci può essere l'aspetto, diciamo, negativo del sentirsi inadeguato rispetto all'immagine cioè quello che si vorrebbe essere, che poi magari non si è, oppure rispetto a quello che possano gli altri, però nell'esprimersi sui social e magari appunto modificare una foto piuttosto che mostrare una parte di sé piuttosto che l'altra, ci può essere anche del positivo, cioè può essere un modo per esprimersi?
Assolutamente, può essere un primo tassello per imparare ad esprimersi, perché come diciamo mancano dei pezzi rispetto alla relazione reale, però alcune persone fanno troppa fatica e quindi può essere un primo passo, un esercizio banalmente. Può essere un modo per andare a in un qualche modo mettermi una traiettoria di dove vorrei arrivare. Magari non ci sono ancora, chi mi conosce veramente sa che non sono ancora arrivato lì, però posso cominciare a metterlo sui social, posso cominciare a proiettarmi lì. Quindi è anche uno strumento con cui si possono fare tanti esercizi molto interessanti che, come dicevano, se utilizzato in maniera positiva in questo versante, può veramente darmi una traiettoria verso qualcosa dove voglio arrivare, che non necessariamente mi porta ad avere un confronto di sconfitta, ma di stimolo invece.
Quindi, Sara Fumagalli, l'identità social anche come una risorsa?
Assolutamente sì, se viene usato in modo come se fosse un'immaginazione creativa. Sentendo parlare queste ragazze mi veniva in mente che sembra che stiano scrivendo tanti libri in realtà, no? Quindi una grandissima capacità che viene espressa attraverso questo, come pure anche quello che diceva Valeria rispetto allo scrivere un diario, quindi la capacità di fermarsi, riflettere e farsi la domanda: chi sono io? Adesso devo scriverlo e quindi non posso non saperlo. Quindi questo è molto interessante. Ricordiamoci di riportarlo poi nel reale.
Quindi diciamo aspetti negativi, aspetti positivi. Noi siamo giunti al termine della prima parte di Modem. Diamo spazio ora all'attualità e torneremo tra una decina di minuti. Grazie.